Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo questa sera di uno dei personaggi più popolari, celebrati, ricchi, potenti, ma anche amati e rispettati dal suo popolo e da gran parte dell'opinione pubblica planetaria, cioè la regina Elisabetta, alla quale dedico un libro Paola Calvetti, giornalista di Repubblica, scrittrice, intitolato appunto Elisabetta II, ritratto di regina, pubblicato da Mondadori, 268 pagine, 20 euro. Questo libro parte da un episodio fortunato, cioè il reperimento in una casa da tempo abbandonata di centinaia di foto della casa reale scattate da un grande fotografo, tra le quali una di una giovanissima Elisabetta di 8 mesi in braccio alla madre Elisabetta a sua volta. Calvetti parte da qui per raccontare con queste immagini, anzi e con altre che aprono i vari capitoli, la vita e i successi di Elisabetta stessa dalla nascita all'anno scorso, quando si svolse un'intervista con Alistair Bruce. E il libro è ricco di episodi, personaggi, ricostruisce non soltanto la vita di una donna tanto fortunata quanto capace di esercitare al meglio le proprie funzioni, ma anche la storia della Gran Bretagna, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, quando Elisabetta salì al trono. E sentiamo proprio su questi anni l'autrice. Buonasera Paola Calvetti.
Buonasera.
Paolo Calvetti, allora come mai ha sentito l'esigenza di scrivere questa ulteriore biografia sulla regina Elisabetta? Che cosa c'è ancora da scoprire su questo grande personaggio?
Allora, intanto non ho scelto io, ma me l'ha chiesto il mio editore. Io inizialmente avevo rifiutato perché mi sembrava un personaggio troppo importante, su cui, come giustamente dice lei, avevano scritto in tanti. In Italia mancava da un po' una biografia. Però mi sono messa a studiarla e ho scoperto una cosa a cui nessuno aveva pensato prima, neanche all'estero, e cioè che Elisabetta II è la donna più fotografata del pianeta ed è stata fotografata dal 1926 fino a ieri mattina dai più grandi fotografi del mondo, ed è come se la storia della fotografia, l'evoluzione del mezzo fotografico si fosse, come dire, avesse progredito insieme alla vita di questo personaggio comunque straordinario. E quindi mi sono chiusa in casa e l'ho scritto, come dire, mettendo la sua vita in parallelo alle biografie dei grandi fotografi, a partire da Marcus Adams, Dorothy Wilding, l'immenso Joseph Kars, che fece la famosa foto a Churchill togliendogli il sigaro di bocca, fino alla Leibovitz, che è stata l'ultima fotografa che gli ha fatto un ritratto reale, ma poi diciamo tutti i grandi, a parte i parenti come Patrick Lichfield, che è suo cugino, di cui abbiamo scelto un'immagine per la copertina, o anche Armstrong Jones, che si è trovato a palazzo avendo sposato la sorella. E quindi, seguendo questo tracciato, questo percorso, ho tagliato molte cose perché la vita della regina è veramente lunga e densa, però come tracciato un percorso attraverso i grandi ritratti, provando a raccontare, da quel che mi dicono ci sono riuscita, come l'immagine della monarchia e l'evoluzione che passo passo, anche se sembra sempre immutabile, la regina cambia, è una riformista Elisabetta, non è una rivoluzionaria, però di come, usando l'immagine, soprattutto fotografica, lei non ama la televisione, ha dato della monarchia inglese ha mostrato alla monarchia i suoi cambiamenti, ai sudditi, ecco.
Tra queste foto ce n'è una sulla prima visita che la principessa Elisabetta col marito, il principe Filippo, fanno a Roma nel 1951. Una visita che non fu un successo perché i giornali inglesi parlarono male anche un po' degli italiani e del modo in cui la regina era stata ricevuta, in modo fin troppo ossequioso, mi pare.
Sì, ma in realtà erano molto gelosi perché Elisabetta, proprio perché ama la fotografia, è una bravissima fotografa, è stata molto disponibile con i fotoreporter italiani. Quindi, per esempio, quando venne dopo il pranzo con il Presidente della Repubblica, si fece fotografare al Quirinale sui gradini, cosa che a Buckingham Palace era vietato. Inoltre Elisabetta in quell'occasione era principessa, perché mancavano 2 anni, era l'anno prima della sua ascesa al trono, in realtà accompagnava Filippo, che giocava a polo in una partita di rivincita tra i maltesi e gli italiani, partita persa. E quindi in quell'occasione, per esempio, venne criticata perché fece un inchino, chinò il capo davanti al Papa, cosa che per gli anglicani era quantomeno eccessiva, se non scandalosa. Ma in realtà i reporter si arrabbiarono per la sua disponibilità, disponibilità che non erano abituati a vedere in Inghilterra. Quindi venne criticata, vengono criticati gli abiti, ma soprattutto la sua condiscendenza verso noi italiani.
Un paio d'ore dopo Elisabetta diventa regina, e qui è significativa la reazione che lei ricorda di Churchill: non la conosca affatto ed è soltanto una bambina. Fu uno shock anche per questo l'avvento di Elisabetta al trono.
Beh, Churchill era molto legato a Giorgio VI, avevano lavorato tra virgolette insieme durante il conflitto, durante la seconda guerra mondiale, erano molto legati, quindi innanzitutto Churchill era scioccato della morte di Giorgio VI, del re, del padre di Elisabetta, a soli 52 anni. Si sapeva che era malato, però Churchill ebbe veramente un grande dolore quando morì il re, e si prese in carico questa giovane regina, in realtà il nipote, io ne parlo nel libro, a un certo punto dice è stato il suo amore senile, ed è come se Churchill prima di morire l'avesse accompagnata nei primi anni di regno. È stato veramente una spalla importante per, re, per lei, perché in realtà era preparata mentalmente, aveva anche studiato per diventare regina, però diventare regina dell'impero, perché allora il Commonwealth era ancora un impero, sarebbe stato un compito gravoso per chiunque, quindi a maggior ragione per quella giovane inglese che in realtà avrebbe voluto solo essere una signora di campagna con cani e cavalli, ecco, non è una donna, non era ambiziosa, era molto più ambiziosa la sorella e sicuramente lo era la mamma, però lei ha accettato con grande solennità questo compito, Churchill davvero l'ha aiutata molto e si è anche un po', dicono, innamorato di lei.
Qualche mese dopo la regina viene incoronata, e qui lei ricorda che in quella fase si scontrarono due obiettivi che in fondo sono rimasti poi tradizionali nel corso del lungo regno di Elisabetta, cioè lo scontro tra il concetto della tradizione impersonato dal maestro delle cerimonie e quella di innovazione impersonata invece da Filippo. Come visse la regina questa linea e poi come l'ha interpretata negli anni del suo regno?
Filippo era decisamente più all'avanguardia di lei, pur essendo un reale, anche molto più reale di lei, perché era figlio di re, lei in fondo non è nobile al 100%, però Elisabetta seguiva la madre in fondo, se pensiamo all'età della madre, la madre era di puro stampo vittoriano, quindi voleva che l'incoronazione di Elisabetta seguisse pedissequamente quella del padre nel 37, di cui era incaricato appunto il maestro di cerimonie. Fu Filippo ad avere un'intuizione però, perché è sempre stato molto sensibile ai media, decidendo, imponendoci, fu una crisi di governo quasi, si arrivò quasi alla crisi di governo e sicuramente a una crisi con l'arcivescovo di Canterbury che considerava la televisione il male, ma Filippo riuscì a convincere la moglie a mandare in diretta televisiva la cerimonia dell'incoronazione. Questo suscitò un grande scandalo, però venne molto molto apprezzata dai sudditi, si impennarono le vendite degli apparecchi televisivi, siamo nel 53, quindi neanche un inglese su 10 aveva l'apparecchio televisivo. Lei ha sempre ascoltato Filippo in questo senso, anche nel 69 quando venne fatto il primo documentario Royal Family sulla famiglia, che venne seguita per 18 mesi dalle telecamere della BBC per questo documentario che doveva avvicinare la famiglia reale, secondo Filippo troppo distaccata dal popolo, ai suoi sudditi. Quindi in realtà lei si è sempre barcamenata, diciamo, però lei ascoltava moltissimo suo marito, decideva lei, però ascoltava molto e lo ascolta tuttora.
Che cosa rappresentò la vicenda di Lady Diana in questo regno di Elisabetta?
Beh, inizialmente quando Carlo venne indotto a fidanzarsi, perché era ora che si sposasse, aveva quasi 30 anni, bisognava avere un erede al trono oltre a Carlo e quindi doveva figliare, quindi Diana era perfetta, per anche lei la considerava una di noi, era nobile, bella, giovane e soprattutto vergine, cosa che interessava molto per l'erede al trono a quell'epoca, era l'81. Quindi all'inizio venne presa molto bene, certo nel decennio successivo, diciamo, i primi anni di matrimonio vennero, come dire, considerati normali, ma poi quando scoppiò la crisi negli anni 90, Elisabetta vistosamente cambiò idea. La morte di Re Diana venne, come dire, mise in crisi fortemente la monarchia, oltre alla, più che la morte, la reazione di Elisabetta, e anche in quel caso venne molto aiutata dal primo ministro in carica, allora Tony Blair, che cercò in tutti i modi e riuscì in parte a fargli abbandonare la sua decisione di rimanere fuori dal dolore, dal lutto collettivo che aveva un po' reso isterico il popolo. Ma lei nel 97, quando morì Diana, rischiò fortissimo. I sondaggi subito dopo il funerale, nonostante Elisabetta aveva cercato di rimediare con un discorso alla televisione, con la sua presenza a Buckingham Palace prima del previsto e soprattutto in quel gesto straordinario, unico, che lei fece quando la bara di Diana passò davanti a Buckingham Palace, la sovrana chinò il capo. Non si era mai visto un re chinare il capo, né davanti a un vivo, né men che meno davanti a un morto. Per cui la morte di Diana in fondo è stata un sollievo vista 21 anni dopo, però è stato un momento di gravissima, gravissima crisi della monarchia. Addirittura c'è chi pronunciò, sempre tramite sondaggi, giornali, televisioni, la parola abdicazione. Ma lei capì, e anche in questo caso chinò il capo, non solo metaforicamente, insomma.
Dio salvi la regina. Grazie a Paola Calvetti, autrice di Elisabetta II, ritratto di regina. Buona serata.
Grazie, arrivederci.
Dai fasti di Buckingham Palace scendiamo alle miserie di un centro isolato dell'Inghilterra nella regione del Devon, dove si svolge la storia di cui sono protagonisti cinque sudditi di Elisabetta, una coppia sfortunata e i figli, e che troviamo protagonisti del libro di una scrittrice di origine sudafricana e cresciuta in Italia anche, Amanda Craig, che ha scritto Le circostanze, pubblicato da Storia, 510 pagine, 20 euro, tradotto da Valentina Ricci. La coppia è costituita da Quentin e Lottie, una coppia scoppiata anche per la crisi economica che li ha messi completamente in ginocchio, ha fatto perdere a entrambi il lavoro, e i due sono così mal ridotti da non potersi nemmeno permettere di affrontare le spese del divorzio, nonostante vengano da tenore di vita più che decoroso. Lui era un giornalista di una certa fama, brillante, moderatamente donnaiolo, ma ormai appunto fuori dai giri delle redazioni che contano. Anche lei ha perso il suo lavoro e alle prese con un primo figlio intelligente ma frustrato perché non è stato ammesso nelle grandi università inglesi, e con due altre sorelline avute dal giornalista. I cinque non possono permettersi altro che abbandonare la casa di Londra, che fortunatamente grazie alla rivalutazione immobiliare ha ormai un grande valore e quindi può essere affittato molto bene, al punto da permettere col ricavato di affittare una stamberga o poco più in questo paesino del Devon dal quale proviene il giornalista. È una casa distrutta, popolata dai topi, fredda, nella quale lo shock della coppia e dei figli sarà naturalmente molto forte. E il libro, nel raccontarci la storia di questa immersione in questa nuova situazione della famiglia, ci racconta anche con squarci umoristici come è cambiata e quale sia stata la pesantezza della crisi del ceto medio in Inghilterra, di come sono nate le sue frustrazioni, di come questo abbia provocato la Brexit. Il libro è stato scritto un anno dopo la Brexit e assume poi i caratteri di un libro un po' thriller, condito sempre appunto con umorismo tipicamente inglese. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti.
Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare.
Chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB Plus. È ora di cambiare.
Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB Plus dal 2019.
In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB.
anche Radio 24 è in digital radio.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di libri che parlano della passione che immagino ci accomuni, cioè quella dei libri per l'appunto, e cominciando con un volume dedicato ai santuari dei libri. È un volume di Stuart Kells, australiano, storico del libro, bibliofilo, esperto di libri rari, che ha scritto La Biblioteca, un catalogo di meraviglie pubblicato da Mondadori, 306 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Laura Serra. Kells parte nel suo libro rievocando il primo fortunato acquisto di una rarità bibliografica del 1814, che diede inizio alla sua raccolta e soprattutto alla sua passione per il libro, che si espresse in un corso di studio sui generis e nella scoperta di tante biblioteche, di cui scoprì la particolarità principale, ossia il fatto che le biblioteche sono molto più che meri depositi di libri. Ognuna di esse ha la sua atmosfera, persino un suo spirito. Il libro non è un catalogo di biblioteche, ma la storia e la descrizione di una passione che ha dominato l'uomo fin dalle origini della scrittura. Già nel 1200 avanti Cristo il faraone Ramses II mise insieme una grande biblioteca di volumi realizzati con i principali materiali reperibili a quello scopo, e ricorda l'autore che la biblioteca ospitava oltre 10 tipologie di libri fatti di papiro, di foglie di palma, di ossa, di corteccia, di avorio, di cotone e di pietra. I libri quindi erano fatti di ogni materiale, e tanti altri materiali si sarebbero aggiunti successivamente in altre terre, in altre epoche, scrive l'autore, sarebbero stati fabbricati libri anche con la seta, le gemme, la plastica, il silicio, il bambù, la canapa, gli stracci, il vetro, l'erba, il legno, la cera, la gomma, lo smalto, il ferro, il rame, l'argento, l'oro, la tartaruga, le corna di cervo, i capelli, il cuoio greggio e le budella di elefante. Sono molte le curiosità e gli aneddoti che separano i vari capitoli. Una signora, Jeanette Winterson, era una bibliofila che dormiva sul letto di libri. Federico Borromeo fondò a Milano la Biblioteca Ambrosiana, forse la prima biblioteca pubblica, e rivelò nei suoi scritti, ci ricorda l'autore, un'immensa eclettica curiosità intellettuale. Perché gli uccelli cantano? Che lingua parlano gli angeli e i diavoli? Gli angeli hanno nomi propri? Perché alcuni animali vivono più a lungo di altri? Che cosa mangiano gli islandesi? In che cosa crede il popolo della Nuova Guinea? Dove e quando è stata inventata la scrittura? Borromeo non sapeva che farsene della venerazione dei libri come oggetti fisici. Un'altra digressione riguarda l'odore dei libri, e poi viene ricordato che Théophile Gautier, per esempio, aveva una preziosissima edizione di Plutarco che usava come pressa per tenere stirate le stampe. E poi entreremo in alcune delle più celebri e ricche biblioteche del mondo, a partire dalla Vaticana, o ripercorreremo come si è formato il profilo del bravo bibliotecario, che è, per esempio, alla Bodleian Library di Oxford preferivano essere celibi perché il matrimonio è troppo tormentato dalle dispute domestiche, e che invece Federico da Montefeltro sognava colto, di bell'aspetto e di buon cuore. Dalle biblioteche passiamo alle librerie, col titolo di Annie Meyerson, una docente di scrittura creativa a Los Angeles, che pubblica il suo primo romanzo, La biblioteca del tempo andato, è pubblicata da Editrice Nord, 166 pagine, 18,60 euro, tradotto da Alessandro Storti. Qui incontriamo una Miranda, una giovane Miranda, che eredita da uno stravagante zio che era uscito dalla famiglia da diversi anni e che all'improvviso muore, un'amatissima libreria che decide di accettare, nonostante le pessime condizioni finanziarie, e l'avviata carriera accademica che la protagonista aveva già iniziato. E questa occasione, quella di ritornare a gestire la libreria dello zio, significa rafforzare la conoscenza della propria famiglia, della storia familiare, e soprattutto rafforzare la propria passione per i libri. La libreria si chiama Prospero, è proprio La tempesta di Shakespeare, oltre ad altri libri, offrirà i vari indizi per ricostruire il passato e i rapporti familiari. Un altro romanzo di ambientazione editoriale è quello A quattro mani di Federico Leva e Christian Pastore. Leva è scrittore e traduttore, Pastore è traduttore e consulente editoriale. Insieme hanno scritto La revisione, pubblicato da Mondadori, 250 pagine, 17 euro. Il libro curioso, che è un po' romanzo, un po' noir. Il libro infatti inizia dall'epilogo con un cadavere, e poi c'è anche una descrizione del mondo letterario, di cui qui troviamo un importante esponente, un anziano e ormai defilato protagonista, Orazio Cinabro, un vecchio e celebre scrittore che prende sotto la sua iniziale protezione un esordiente per seguire la pubblicazione del libro di quest'ultimo, che si chiama Tito Sperla. Il rapporto epistolare è condotto attraverso lunghe mail che scandiscono il romanzo. È un rapporto che inizia appunto sotto i migliori auspici, ma poi si fa complesso e in parte problematico. Cinabro arriverà ad apostrofare Sperla come un miserabile umanoide, ignobile leccapiedi, e in questo il libro diventa anche una grossa critica al mondo letterario. E quindi il cambiamento di umore non è l'unico elemento che giustifica il cambiamento del rapporto tra il vecchio scrittore e il giovane esordiente. Uno dei maggiori studiosi dell'editoria italiana è senz'altro Giancarlo Ferretti, di cui esce Il marchio dell'editore, libri e carte, incontri e casi letterari, pubblicato da Interlinea, 384 pagine, 20 euro. Ferretti qua spiega e illustra il proprio percorso professionale da giornalista, critico letterario a storico dell'editoria, e lo fa nell'introduzione, pensata come una sorta di autobiografia intellettuale che per noi diventa un percorso nella produzione e nel mercato librario italiano. Dopo l'introduzione troviamo vari scritti di epoche diverse dedicati agli editori, letterati editori, gli scrittori, i casi, il prodotto, il contesto e alle esperienze personali. Un clamoroso caso che mise sul quadro l'editoria italiana 45 anni fa, proprio in questi giorni, è quello sollevato da uno dei più popolari e, secondo me, interessanti romanzi del Novecento, e cioè La storia di Elsa Morante, che uscì il 20 giugno del 1974. Era un libro di una grande autrice che sembrava scritta apposta per incontrare il successo del pubblico. Venne pubblicato subito in edizione economica, a differenza di quanto si faceva allora, quando per andare in edizione economica bisognava aspettare molti mesi, erano tempi ancora in cui c'erano le seconde visioni anche al cinema. E infatti questa politica servì, perché il libro vendette in pochi mesi 600.000 copie. Apriti cielo, tutto il milieu culturale editoriale italiano, del quale la Morante era una illustre esponente, aggredirono la povera scrittrice solo perché aveva scritto un libro che evidentemente aveva pensato anche al pubblico di riferimento, fornendogli però un'opera di grande valore letterario. E poi naturalmente ci furono anche grosse critiche di carattere ideologico. Insomma, si manifestò sotto altri toni la stessa crisi che si era manifestata qualche anno prima, quando era esploso il successo del Dottor Zivago, un libro importante, bello, pubblicato da un editore di sinistra, ma disperatamente anticomunista. E questa è la storia raccontata nel corposo volume di Angela Borghesi, L'anno della storia, 1974-1975, il dibattito politico e culturale sul romanzo di Elsa Morante, cronache, antologie della critica, pubblicato da Quodlibet, 918 pagine, 34 euro. E nonostante la mole, questo è un libro che vi consiglio, perché raccoglie, come avete sentito, gli articoli più significativi che uscirono in quei mesi, raccontati questi ultimi nella prima parte del libro. In effetti le critiche cominciarono a essere pubblicate soprattutto a partire dal Manifesto nel mese di luglio. Scrive infatti la Borghesi che quattro autori, Liana Cellerino, Elisabetta Rasi, Letizia Paolozzi e Umberto Silva, si misero a leggere qualche riga, cito dal libro, financo qualche pagina del romanzo di Morante. Ciò bastò loro per dire che Morante è scrittrice reazionaria, una bamboleggiante nipotina di De Amicis. La storia è storia della lotta di classe e Morante fa di tutto per non metterle scena, al suo posto un'elegia della rassegnazione, un nuovo discorso delle beatitudini al servizio dei padroni, Carli, Agnelli, Rumor, La Malfa. Insomma, conclude l'autrice, la storia è un romanzo che ha commosso molti, troppi, e lettori, non solo lettrici. Vizio uterino, che si sostanzia di malvezzi melensi e sdolcinature stilistiche, kitsch sentimentale, questo è il giudizio che trapela da certe recensioni, che nel libro troverete, aggiungo, che gli intellettuali, specie in quegli anni di piombo, respingono con sprezzo. La tenerezza e debolezza, la ferocia dei tempi richiede durezza, ciglio asciutto, culto della ragione e della necessità. Insomma, un libro che commuove, conclude l'autrice, e dunque può corrompere le giovani leve delle future lotte. Che pericolo per le rivoluzioni prossime a venire. E per chi voglia leggere o rileggere la storia, lo trova nell'edizione di Einaudi, 16 euro, 672 pagine. E a questo punto
il confettino.
Nei libri troviamo di tutto, anche una sorprendente lezione per non cedere alla paura, e questo è il contenuto del libro di Tom Fletcher, cantante, autore di libri per bambini, protagonista dei social, che ha scritto «C'è un mostro in questo libro», illustrato da Greg Abbott, pubblicato dal Castoro, 13,50€, dove il piccolo mostro delle pagine di un libro finisce per diventare un amico inseparabile. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Roberta Frisani in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.